Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati. Io sono Carlotta Moccetti, questa è La Consulenza. Oggi parliamo di come installare un impianto fotovoltaico. Diciamo che questi impianti, così come gli impianti solari termici che permettono di ricavare elettricità e calore dall'energia solare, sono tecnologie collaudate e consolidate. In Svizzera quest'anno l'elettricità solare coprirà già il 14% del fabbisogno elettrico, e pensate che nel solo Ticino nel 2023 sono stati installati 3.583 impianti fotovoltaici. Ma allora, come dicevo, vediamo come funzionano esattamente, se possono essere installati su qualsiasi edificio, quanto costerà l'impianto e quali sono gli incentivi per la sua realizzazione, in quanti anni soprattutto la spesa verrà ammortizzata. Per rispondere a tutte queste domande, ma anche a molte altre, soprattutto alle vostre, abbiamo invitato Claudio Caccia, che è coordinatore per la Svizzera italiana di Swiss Solar, l'associazione svizzera dei professionisti dell'energia solare. Buongiorno Claudio, ben arrivato.
Buongiorno, grazie mille, saluti a chi ci ascolta.
Allora, chi è, cos'è Swiss Solar?
Swiss Solar è l'associazione dei professionisti dell'energia solare, attiva a livello nazionale da diversi decenni e conta circa 1.400 associati. Sono soprattutto ditte del ramo, che quindi fabbricanti, gli installatori e i progettisti di impianti solari, termici e fotovoltaici.
Diciamo che voi siete davvero a disposizione del pubblico per dare informazioni, per dare consulenze, per rispondere alle domande. Importante dire che siete super partes, poi non siete voi a realizzare gli impianti.
Esatto, come associazione di categoria noi ci occupiamo di favorire lo sviluppo di questa energia assieme alle altre rinnovabili, assieme all'efficienza, di creare delle condizioni quadro favorevoli a livello federale, cantonale, comunale, e di assistere sia le ditte del ramo ma anche i clienti che avessero delle domande.
Io ricordo immediatamente i nostri numeri di telefono, così i nostri ascoltatori, se hanno delle domande, possono telefonare, scriverci immediatamente. Quindi per chiamare il numero è lo 0848 030808, se invece, come spesso succede, preferite la formula del messaggino WhatsApp, potete scriverci allo 076 321 1113. Dicevamo, in Ticino solo nel 2023 sono stati costruiti, insomma, circa 3.500 impianti. Sono tanti, sono pochi, come ci collochiamo?
Sono tanti, direi che ci collochiamo bene. Fino ad alcuni anni fa il Ticino, in un confronto intercantonale, era quasi uno degli ultimi a livello di potenza di fotovoltaico installato rispetto al potenziale. Adesso stiamo guadagnando posizioni in questa classifica. Noi vorremmo chiaramente arrivare nelle posizioni di testa, anche perché lo slogan del Ticino come Sonnenstube è meritato anche grazie all'insolazione, che da noi è più alta che in altre regioni.
Ecco, tra l'altro una curiosità sul totale dei comuni del Ticino, che sono 106, solo due, e possiamo citare Bedretto e Bosco Guring, non presentano per il momento impianti fotovoltaici allacciati alla rete. Probabilmente anche questi due comuni avranno degli impianti a sé stanti, che alimentano solamente la cascina, la casa, un bacino d'acqua, insomma esiste anche questo.
Sicuramente, anzi in Ticino il fotovoltaico si è sviluppato già a partire dagli anni 70, soprattutto all'inizio per alimentare degli edifici discosti e non allacciati alla rete, quindi capanne alpine, abitazioni e altre strutture del genere. Ma poi è entrato a far parte del sistema di approvvigionamento elettrico, quindi oggi parliamo tendenzialmente di impianti allacciati alla rete.
Ecco, e si diceva già il 14% circa del fabbisogno elettrico deriva proprio dall'elettricità solare. Anche questo è un risultato importante.
È un risultato importante perché, se guardiamo le statistiche, pochi anni fa eravamo sotto l'1%, c'è stata una crescita veramente molto importante. Di per sé gli obiettivi che si intende raggiungere, anche fissati dal Consiglio federale, sono ancora più ambiziosi e sono basati sui potenziali che sappiamo essere molto importanti.
Obiettivi ambiziosi, tra virgolette, che dovrebbero raggiungere più o meno un 30%?
Si stima che nel 2030, in base agli obiettivi definiti dal Consiglio federale, noi come Swissolar avremo eventualmente anche di più, ma il Consiglio federale ha detto che nel 2030 la potenza installata di fotovoltaico potrebbe rappresentare circa il 30% dei consumi elettrici della Svizzera.
Ed è anche per questo, per il raggiungimento di questo obiettivo, che la politica federale, ma non solo, anche cantonale e comunale, prevede degli interessanti incentivi proprio per aiutare la popolazione e tutti quelli che sono interessati a votarsi a questo tipo di energia.
Esatto, ci sono ancora, prima degli incentivi economici, dei vincoli. Chi costruisce ad oggi un nuovo edificio, nella maggior parte dei casi, è tenuto a far sì che il fabbisogno di questo edificio sia coperto in buona parte con delle energie rinnovabili, quindi c'è un minimo di obbligo di fotovoltaico. Poi ci sono degli altri incentivi indiretti pure molto interessanti. L'investimento per il fotovoltaico può essere dedotto a livello fiscale, a livello cantonale, e poi ci sono i cosiddetti propri veri incentivi, quindi un aiuto finanziario per ridurre l'investimento iniziale. Questo aiuto c'è a livello federale, c'è anche ed è cumulabile con un aiuto cantonale e spesso anche in Ticino da parte dei comuni che utilizzano i fondi del FER, che è un fondo che noi tutti come consumatori di elettricità andiamo a finanziare.
Concretamente in cosa consistono questi incentivi? Uno può fare affidamento su una cifra importante, oppure è un aiuto, però l'investimento rimane comunque grosso?
Ma se parliamo di cifre, per fare un esempio, per esempio parliamo di un impianto fotovoltaico di 10 kW, quindi 10.000 watt di potenza, che attualmente vuol dire circa 40 metri quadri di moduli. Il costo lordo, siamo tra i 20 e i 25 mila franchi, facciamo 22 di media, e gli incentivi federali sono 3.600, quelli cantonali in Ticino in questo momento sono la metà ed accumulabili, e spesso quelli comunali poi si aggiungono ancora a quelli cantonali. Quindi grosso modo gli incentivi potrebbero anche arrivare sui 7.000 franchi su un investimento lordo di 20-22, senza calcolare la deduzione fiscale.
Va detto che appunto gli svizzeri vengono incoraggiati a privilegiare l'energia solare e come detto esistono questi incentivi, che però vengono un pochettino di anno in anno ritoccati, anche perché diciamo gli impianti classici nel frattempo sono evoluti, sono cambiati, costano meno, e quindi anche gli incentivi sono stati un pochettino abbassati.
Esatto, quello che a prima vista può sembrare un peggioramento della situazione in realtà non lo è, perché il fatto che l'incentivo federale e a cascata anche cantonale e comunale venga abbassato significa che il prezzo dell'impianto è diminuito.
Parlavamo degli impianti classici, in realtà è stato introdotto come ogni anno il cambiamento a partire dal 1 di aprile, per quello che sono gli impianti meno classici, quindi pensiamo per esempio a pannelli sulle facciate degli edifici, pannelli nei parcheggi, sono stati addirittura raddoppiati.
Sì, l'idea è di spingere su queste produzioni di fotovoltaico che vanno a produrre tendenzialmente di più durante l'inverno, qui penso soprattutto alle facciate, ma anche al fatto che il fotovoltaico in parte può essere visto come un nuovo materiale da costruzione. Quindi esistono edifici anche in Ticino, ed è qui ricordare importante che la SUPSI coordina un progetto a livello nazionale che si occupa proprio di integrare il fotovoltaico negli edifici, è una produzione interessante anche in più di quella che si può fare sul tetto.
Cominciano ad arrivare le prime domande dei nostri ascoltatori. Allora, qualcuno ci chiede come funzionano i fotovoltaici da balcone. Si dice che basti inserire la spina in una presa qualsiasi per usare l'energia prodotta. Come si comportano i contatori esistenti? Ecco, è una domanda un po' tra virgolette di nicchia, perché noi adesso parliamo degli impianti fotovoltaici grandi sui tetti, però giustamente rispondiamo anche all'ascoltatore.
Certo, questa è una soluzione che è interessante soprattutto per chi magari non è proprietario del proprio edificio e dove magari non è possibile realizzare un impianto collettivo sul tetto, perché quello per un'economia di scala sarà comunque più conveniente. Gli impianti messi, chiamati da balcone, possono essere inseriti di una presa, ma sottostanno comunque a delle normative, devono essere annunciati all'azienda elettrica e possono avere una potenza massima di 600 watt.
Mm-hmm. Invece, venendo agli impianti, quelli grandi, come funziona esattamente un impianto fotovoltaico?
L'impianto fotovoltaico in pratica si basa sul modulo, il pannello, spesso anche chiamato così,
Che tutti ormai siamo abituati a vedere, conosciamo molto bene.
che trasforma una parte importante, oggi siamo circa il 23% dell'energia solare che riceve in energia elettrica. Questa energia elettrica viene prodotta inizialmente sotto forma di corrente continua. C'è poi il convertitore, anche chiamato inverter, che la trasforma in energia elettrica alternata, identica a quella che abbiamo in casa e che la mette appunto di solito nel circuito elettrico dell'edificio e viene consumata se in quel momento c'è un consumo. Se non c'è un consumo, viene o accumulata, se c'è un accumulatore, oppure immessa nella rete elettrica pubblica a disposizione di altri utenti.
Ecco, sono la maggior parte, penso, gli edifici che si allacciano alla rete.
Assolutamente, penso il 99 qualcosa per cento del fotovoltaico in Svizzera è rappresentato da impianti allacciati alla rete elettrica pubblica.
Forse è importante spiegare perché allacciarsi alla rete.
L'accesso alla rete ha due motivi importanti. Uno è che comunque in momenti dove non c'è il sole e se non ho un accumulatore ho bisogno della rete che mi fornisce l'energia elettrica necessaria, come in un edificio non dotato di fotovoltaico. Il secondo è di permettere di valorizzare l'esubero che il mio impianto produce, ma che in quel momento io non sto consumando. Quindi in pratica diventa una centrale elettrica diffusa. Possiamo immaginare che il sistema elettrico del passato era basato su poche grandi centrali, per esempio nucleare oppure idroelettrica sui fiumi o nei bacini idroelettrici, e queste erano le radici molto grosse dell'albero. L'albero distribuiva la linfa alle piccole foglioline messe in periferia. Oggi queste foglioline in parte sono anche loro dei produttori di energia elettrica, quindi il sistema, l'energia può fluire nelle due direzioni.
Beh, diciamo che molto spesso, magari all'inizio, quando una persona, una famiglia, pensa di acquistare, realizzare un impianto del genere, se è proprietario di casa sua, probabilmente, oltre a tutte quelle che sono le ideologie, insomma, di risparmio energetico e di utilizzo dell'energia pulita solare, probabilmente prevede di diventare in qualche modo anche indipendente, di creare energia per se stessa e per la propria economia domestica. In realtà le cose non vanno proprio così, perché i momenti della giornata dove viene prodotta più energia sono quelli dove in molti casi nessuno è a casa.
È vero, magari mi rilascio all'apertura della frase che ha fatto lei. Anni fa la maggior parte dei committenti realizzavano il fotovoltaico soprattutto per una scelta, direi, ideologica. Il fatto che l'impianto fosse più o meno caro non interessava molto. Oggi in realtà la maggior parte di chi fa del fotovoltaico lo fa perché dice perché mi vale la pena. E il fatto appunto di voler essere indipendenti è forse da spiegare un po' meglio. Si può realizzare un impianto fotovoltaico staccandosi dalla rete con degli accumulatori che mi rendono effettivamente indipendente tutto l'anno, ma non vale la pena farlo dal punto di vista economico perché sarebbe come trovarsi su una capanna alpina. Quindi l'allacciamento alla rete è comunque interessante. E anche il fatto che quando cade la rete il mio impianto non necessariamente e non automaticamente può alimentare la mia casa è dovuto anche a delle normative. È una questione di sicurezza. Se l'impianto non è predisposto come alimentazione di emergenza, è giusto ed è importante che si spenga perché altrimenti magari qualcuno mi arriva in casa, l'elettricista, convinto che non ci sia energia elettrica perché nel quartiere c'è stato un blackout e invece il mio impianto è sotto tensione. Quindi bisogna vedere l'aumento dell'indipendenza, sì, ma l'indipendenza assoluta no e non sarebbe necessaria e non sarebbe opportuna dal punto di vista economico.
C'è comunque la possibilità di acquistare, installare questi accumulatori personali, sono però purtroppo al momento ancora abbastanza costosi, è un investimento, che a volte non vale la pena.
Ma in realtà le ultime statistiche ci dicono che il prezzo degli accumulatori è sceso moltissimo e anche ci dicono che la metà di chi ha realizzato in Svizzera nel 2024 un impianto fotovoltaico, soprattutto di piccola taglia, quindi su case mono e bifamiliari, di fatto l'ha già completato con un accumulatore a batteria.
Quando io metto in rete, ovviamente non è che regalo la corrente, io sarò un fornitore delle aziende elettriche, loro me la pagano questa corrente che io immetto in rete.
Sì, la tariffa di quello che metto in rete viene pubblicata dalle singole aziende elettriche sotto il menu autoproduttori. Questa tariffa di produzione varierà nel corso dell'anno, l'anno prossimo probabilmente su un sistema uniforme a livello svizzero e con un prezzo minimo definito dalla Confederazione.
Quindi io quando acquisto da una differente azienda elettrica ho comunque delle differenze di quello che è il costo al centesimo, insomma, dell'energia comperata. Anche quando la vendo ci sono delle differenze da azienda a azienda?
Ci sono alcune differenze da azienda a azienda, però soprattutto appunto dall'anno prossimo di per sé penso che non ci saranno più moltissime differenze. È anche interessante avere un sistema che sia più o meno uniforme a livello nazionale.
Questi costi comunque pagati sono sensibilmente scesi negli ultimi anni. Sappiamo ci sono state un po' di polemiche, non per niente abbiamo un ascoltatore, si firma Flavio da Sonvico, che ci dice proprio: buongiorno, ho messo 3 anni fa dei pannelli, oggi compro da AIL a 35 centesimi e vendo a 3 centesimi. Secondo me questo non è corretto, inutile pensare all'ambiente e poi cambiare le carte in tavola, e si chiede appunto, ma la politica cosa fa?
Ma innanzitutto nel caso del signore che ha chiamato era un complimento per aver fatto l'impianto, forse una precisazione. Penso che lui non venda AEL a 3 centesimi, ma probabilmente vende virtualmente a AET, che se l'impianto ha beneficiato dell'incentivo cantonale, di fatto il compenso viene versato dall'AET e non dall'azienda elettrica alla quale si è allacciati fisicamente, perché la tariffa di ripresa di AEL per quest'anno, adesso vado a memoria, ma mi sembra siamo attorno ai 12 centesimi al kilowattora. Però precisato questo, è forse giusto dire l'investimento nel fotovoltaico rimane interessante anche con dei prezzi di ripresa bassi per diversi motivi. Uno è che la cosa più importante è di avere un autoconsumo, quindi quello che posso consumare in casa, di fatto appunto ogni kilowattora che produco e che consumo in casa e che a me a conti fatti costa attorno ai 10 centesimi, mi fa risparmiare i 35 centesimi di quello che non devo acquistare dall'azienda elettrica esterna. E comunque il tempo di ammortamento si allunga un pochettino, ma non è che l'impianto non lo ammortizzo perché le tariffe di ripresa sono molto basse. E bisogna anche vedere l'evoluzione dei nostri consumi elettrici, sempre più case hanno pompe di calore, sempre più abitazioni hanno magari dei veicoli elettrici, magari a carica bidirezionale, quindi si aprono nuove possibilità ed avere il fotovoltaico direi è comunque il vantaggio. Penso che Flavio ha fatto comunque un buon investimento.
Cioè possiamo dire che in fondo quello che io produrrei per la mia abitazione non posso utilizzare perché non sono magari presente in casa nei momenti topici in cui viene prodotta l'energia, al posto di andare in niente perché non la posso utilizzare, la metto comunque in rete e vengo pagato, quindi alla fine ho comunque un ritorno.
Esatto, però come detto il ritorno maggiore dell'investimento avviene per l'autoconsumo.
Allora ci ascoltiamo Phil Collins e poi torniamo a rispondere ai nostri ascoltatori.
So game of give and take, you can't hurry love. No, you can't.
Stiamo parlando oggi alla consulenza di come installare un impianto fotovoltaico. Il nostro ospite Claudio Caccia, che è coordinatore per la Svizzera italiana di Swiss Solar, l'associazione svizzera dei professionisti dell'energia solare. Come detto, si tratta di un'associazione super partes che si occupa degli impianti fotovoltaici a livello di consulenza, di informazione, quindi poi l'installazione verrà fatta da ditte specializzate. Allora, qualcuno ci scrive: sarebbe opportuno parlare delle batterie che aiutano enormemente all'uso proprio, malgrado il costo elevato di queste batterie in discesa, comunque se utilizzate bene sono estremamente interessanti.
È vero, sono estremamente interessanti, ma diventeranno sempre più importanti, perché la produzione di fotovoltaico potrà aumentare soltanto se avremo anche in proporzione dei sistemi che permettono di accumulare questa energia elettrica e metterla a disposizione nei momenti di consumo. È anche, secondo me, ipotizzabile che in futuro magari le batterie non verranno installate soltanto per servire l'edificio stesso e massimizzare l'autoconsumo del proprietario, ma anche per fornire dei cosiddetti servizi di rete, cioè limare le punte di produzione, le punte di consumo, anche a favore della stabilità della rete e quindi delle aziende elettriche e di tutti i consumatori.
Abbiamo un ascoltatore in linea. Pronto?
Sì.
Buongiorno.
Sono io?
Sì, sì.
Buongiorno.
Buongiorno.
Sì. Allora, una domanda. La posa di pannelli fotovoltaici a confine al posto di una siepe, un'altezza di un metro e cinquanta, è sottoposta a vincoli particolari oltre a quelli del piano regolatore comunale?
Grazie mille per la domanda, ci ascolti per radio.
Ne avrei un'altra.
Ah, prego, prego, mi perdoni.
Allora, gli accumulatori o batterie hanno degli incentivi? Credo di no. Basta un sì o un no come risposta.
Allora, grazie mille, sono domande che sicuramente sono di interesse per tutti i nostri ascoltatori.
No, e poi c'è una domanda un po' provocatoria. Mendrisio, la città di Mendrisio, aveva fatto un piano quote sole per tutti, cioè acquistare copartecipazione degli impianti su edifici della città di Mendrisio, quindi riguarda quasi tutto il Mendrisiotto. Ebbene, questo progetto non è più stato attuabile da parte della Confederazione Berna, che ha detto no, non se ne fanno più. Si poteva comprare per 20 anni un tot di kilowattore di picco pagando prima. Questo sembra che non è più possibile. Diktat da Berna, ma non è in contraddizione questo atteggiamento, questa politica rispetto all'installazione e alla produzione di energie rinnovabili?
Grazie mille Davide per la domanda.
Grazie per la domanda. Sì, la prima domanda, direi l'aspetto principale è quello del permesso di costruzione, quindi lì vale la pena cercare il contatto con il comune e vedere se è possibile di fatto farlo, e chiaramente anche vedere poi se ci sono degli altri effetti che magari potrebbero essere negativi, che so, qualcosa che di fatto magari crea molto abbreggiamento a quel modulo. Questo sul primo caso. Nel secondo, degli accumulatori, di regola, soprattutto se gli accumulatori vengono posati assieme all'impianto fotovoltaico, li si possono dedurre come investimento a favore delle energie rinnovabili a livello cantonale. Ci sono però alcuni comuni che danno in aggiunta proprio un incentivo finanziario vero e proprio, sia che si tratti di un accumulatore fisico o stazionario che metto in casa, oppure mi viene in mente, ma non è l'unico, il caso del comune di Valmara, che dà degli incentivi se l'accumulo è anche sotto forma di accumulatore di un veicolo a carica bidirezionale. Sulla terza domanda, sole per tutti era un modello di disponibilità di energia solare anche per esempio per inquilini, che in realtà era promosso non soltanto dalle aziende industriali di Mendrisio ma anche da diverse altre aziende elettriche cantonali. Non è un diktat di Berna, ma semplicemente il sistema si è rivelato che non era conforme con le leggi, non vorrei dire stupidaggini, ma c'era un problema, penso, di forse concorrenza sleale, non è la parola giusta, ma ci sono altre possibilità. Quindi la ELCOM, la Commissione Federale di Energia Elettrica, ha stabilito che quel tipo di modello in quella forma non era più possibile. Ma la maggior parte delle aziende elettriche offre ancora oggi delle possibilità. Una cosa anche da aggiungere è che quando il committente ha il denaro per fare l'investimento da sé, ovviamente è più interessante che lo faccia direttamente. Poi il confronto fra il leasing e l'acquistare un prodotto.
Ecco, riallacciandoci alla prima delle domande sui permessi, quindi parliamo del fatto che l'installazione di un impianto solare deve essere comunque notificato prima dell'inizio dei lavori. Quali sono le regole?
Le regole sono: se mi trovo in zona edificabile, quindi agricola, in zona edificabile non sottoposta a particolari vincoli, la maggior parte degli impianti può essere realizzata con la procedura di annuncio, ossia un mese prima di iniziare i lavori io informo formalmente il comune presentando i documenti necessari sul fatto che inizierò quell'installazione. Lì ci sono delle regole stabilite a livello federale. Se mi trovo invece in zona sottoposta a vincoli di protezione, devo fare la normale procedura dura edilizia per avere la licenza.
Cosa si intende come zone sotto protezione?
Zone sotto protezione potrebbero essere per esempio dei nuclei ISOS o zone vicino a degli edifici protetti o comunque dove appunto non posso applicare la semplice procedura di annuncio, ma dove non significa che ci sia un divieto di posa del fotovoltaico.
Può essere comunque un'imposizione sia a livello cantonale che del singolo comune che ha un regolamento suo edilizio particolare, per cui non è detto che quello che si possa fare in un comune non venga approvato anche in un altro.
Esatto, lì fanno stato soprattutto le norme di applicazione del piano regolatore del singolo comune e poi le possibilità date ai cantoni di definire delle zone dove bisogna fare la domanda e non si può applicare la procedura di annuncio.
Attenzione ai nuclei, perché molto spesso ci sono delle regole ben precise.
Esatto, i nuclei tendenzialmente sono più protetti, quindi lì bisogna praticamente sempre fare la domanda di costruzione.
Un ascoltatore dice: io ho messo il fotovoltaico ma non sono convinto al 100%, posso comunque farlo anche in montagna? Ci sono dei regolamenti particolari, si può fare ovunque, qualsiasi quota, qualsiasi tipologia di edificio?
Ma di per sé sì, anzi direi in montagna tendenzialmente con insolazione magari più alta perché c'è meno nebbia e temperature più basse la produzione può risultare addirittura più alta.
Allora, qualcun altro ci manda il suo report, non ci sono tanti commenti, però guardando il diagramma sembrerebbe che tra consumi e produzione sia piuttosto conveniente. Chiediamo magari lumi a questo ascoltatore se vuole aggiungere qualche cosa della sua esperienza. Daniela ci dice: da 2 anni ho i pannelli fotovoltaici sul tetto, cerco di fare molto autoconsumo, lavatrice, lavastoviglie, automobile, eccetera eccetera, però l'azienda ETE paga poco e la SES fa pagare il consumo talmente tanto che malgrado le accortezze spendo ancora 2.400 franchi l'anno come quando non avevo l'impianto.
Beh, in quel caso magari prima di vedere quanto ha prodotto fotovoltaico è interessante andare a vedere quanto è stato il consumo dell'edificio, perché anche se si tratta di energia elettrica rinnovabile e locale la migliore energia è comunque quella che non consumiamo, quindi magari vedere se si può intervenire a livello di consumi. L'esempio di prima del proprietario di casa che ha mandato il grafico per esempio citava di avere un riscaldamento elettrico probabilmente diretto. Il riscaldamento elettrico diretto è un sistema poco efficiente, molto energivoro e molto costoso. Sostituirlo, per esempio, con una pompa di calore aiuta a ridurre i consumi, quindi a far sì che a parità di produzione fotovoltaica abbia un autoconsumo maggiore.
Per aumentare l'autoconsumo posso vendere la corrente a un vicino a un prezzo vantaggioso sia per me che per lui, ci chiede qualcuno?
A certe condizioni sì, lo si può fare soprattutto dal 1 gennaio di quest'anno creando un cosiddetto RCP virtuale. Lì vale la pena informarsi presso la propria azienda elettrica per vedere se il tipo di allacciamento elettrico lo permette e farsi consigliare da uno specialista, da una ditta del ramo.
Un altro ascoltatore invece chiede: un impianto fotovoltaico domestico può rendermi completamente autonomo, per esempio nel caso di un blackout come è successo recentemente in Spagna, o per esempio per mutare la corrente continua in corrente alternata, ho bisogno della rete?
Si può fare un sistema che divenga in pratica un'alimentazione di emergenza, come quello che alimenta edifici importanti, ma di solito dal punto di vista economico non è interessante. Però tecnicamente è fattibile, ma vuol dire allora avere degli accumulatori che mi garantiscono la piena autonomia anche per esempio se in pieno inverno o una settimana di brutto tempo.
Qualcuno ci scrive: il comune di Chiasso ha incentivi anche sulle batterie a tampone.
Sì, penso che si intende i classici accumulatori a batteria stazionari, e quindi il comune di Chiasso penso che sta aprendo una nuova via, perché questi accumulatori potrebbero in futuro avere anche un interesse per le aziende elettriche stesse se servono a limitare le punte di energia immesse in rete nei momenti dove c'è poco consumo e molta produzione, rispettivamente nei momenti dove c'è molto consumo.
Buongiorno, domanda: io sarei interessato a mettere i pannelli solari sul mio tetto avendo un'ottima insolazione dalla mattina alla sera, in estate ho anche 10-12 ore di sole diretto. Non avendo nulla davanti utilizzo moltissimi utensili e macchinari a batteria, posso installare degli accumulatori in modo che si vada a pescare da lì e non dalla rete, quindi tutte le ricariche di questi utensili non mi costino nemmeno un franco?
Direi di sì, chiaramente se poi questi accumulatori degli utensili li allaccia durante il giorno quando c'è il sole e funziona fotovoltaico, automaticamente caricati col sole.
Alberto invece ci chiede: se installo delle batterie posso vendere, oltre che alle aziende elettriche, anche ai privati, ad esempio ai vicini di casa appunto? In questo caso che cosa devo fare e cosa devono fare i vicini di casa? Come si calcolano poi le spese?
Per poter vendere ai vicini di casa si può appunto realizzare quello che si chiama un RCP virtuale se la topologia di rete lo permette, ossia se io e il mio vicino siamo allacciati esattamente sullo stesso nodo della rete. Lì vale la pena appunto, come già detto prima, chiedere all'azienda, rispettivamente farsi assistere da uno specialista. Per il prezzo lì si tratta di concordare con delle basi, delle regole definite a livello nazionale, quale sarà il costo dell'energia elettrica fotovoltaica.
Un ascoltatore ci scrive che il suo comune ha rifiutato la richiesta di mettere dei pannelli sulla terrazza, appunto hanno detto di no e li hanno accettati solamente sul tetto, e ci dice insomma la differenza di spesa varia dai 1000 potenziali sul balcone a 10.000 sul tetto.
Sì, però probabilmente anche la produzione varia in proporzione ancora molto più grande. Immagino che la produzione sul tetto sarà sicuramente molto più grande, quindi se è possibile fare l'impianto sul tetto è decisamente conveniente anche dal punto di vista economico ed energetico.
Qualcuno ci chiede: avrei una domanda, ho il fotovoltaico e la pompa di calore, ho deciso di mettere la carica del boiler durante il giorno in estate, è corretto, è giusto, ci chiede?
Sì, ancora meglio sarebbe se il boiler comunica con il fotovoltaico e carica di giorno quando c'è energia elettrica fotovoltaica.
Invece un'altra domanda, ci dicono: se vivo in un quartiere con case di varie altezze, può darsi che i vicini di casa possano inoltrare ricorso con la motivazione che la luce disturba perché fa un riflesso forte, abbagliante?
Il riflesso di solito è un caso che si verifica molto, molto di raro. Lì sta ai progettisti verificare se in una certa situazione potrei avere dei disturbi arrecati ai vicini. Il Canton Berna mette a disposizione un tool online con la quale si possono simulare le situazioni. Ma direi nella stragrande maggioranza dei casi il problema non si pone. Si pone eventualmente per tetti rivolti a nord, poco inclinati, dove dietro si trova qualcuno. Lì magari è utile fare una verifica preliminare.
Buongiorno, ci scrivono. Abbiamo un fotovoltaico da 5 anni con 10 kW P. Stiamo valutando la posa di una batteria d'accumulo. Oppure è meglio, secondo lei, una automobile con batteria bidirezionale?
Ma se l'automobile elettrica è comunque presa in considerazione, direi che inizierei da quella di provvedimento e poi eventualmente soltanto una seconda fase se si realizza che non è possibile aumentare ulteriormente l'autoconsumo, per esempio gestendo in modo oculato gli elettrodomestici, allora installare una batteria stazionaria in casa.
Antonio ci chiede se ho già 12 kWh di pannelli solari, posso usare auto in garage come accumulatore da casa e creare bidirezionale?
Sì, a condizione che abbia un veicolo che permette la carica bidirezionale e che anche la colonnina di carica sia adeguata. Su questo è importante magari dire ci sono degli incentivi cantonali per questo genere di colonnine di carica.
Da come ci stanno scrivendo i nostri ascoltatori, sembra che comunque sono già in tanti, no? Che ci confermano o dei pannelli oppure sono in procinto di farlo. Un dato interessante.
Ma assolutamente, vuol dire che appunto è una tecnologia già piuttosto conosciuta.
Se invece qualcuno fosse interessato, com'è un pochettino la prassi, l'iter da fare?
Ma può informarsi inizialmente da solo, in modo preliminare, soprattutto sul sito www.tettosolare.ch oppure anche facciatasolare.ch per valutare in modo molto sommario qual è il potenziale del proprio tetto. Questo è un sito messo a disposizione dalla Confederazione, quindi sulla mappa nazionale vedo il mio edificio, addirittura le diverse falde del tetto sono indicate con colori che danno un'idea di qual è il potenziale. La seconda fase può essere quella di coinvolgere una o più ditte del ramo, farsi fare delle offerte, verificare se ci sono degli aspetti particolari, dei vincoli, far confrontare queste offerte se non si è sicuri e poi affidare il lavori, chiaramente a ditte che eseguono lavoro a regola d'arte e che rispettano tutte le normative, le prescrizioni, anche per esempio riguardo ai lavori in piena sicurezza.
Su quello che è il proprio potenziale del tetto, evidentemente ha grande importanza la dimensione, quindi quanta superficie potrei coprire. Molto spesso si pensa, come dicevamo, ad un consumo proprio. In realtà, se ho la possibilità, vale la pena mettere un impianto anche più grande in maniera proprio di alimentare la rete, di venderla questa energia.
Certo, una ventina di anni fa chi faceva il fotovoltaico tendenzialmente metteva un impianto piccolo dicendo cerco di ottimizzare l'autoconsumo ma di non fare un impianto troppo grande. Oggi con il prezzo dei moduli che è sceso a livelli veramente molto convenienti vale la pena sfruttare tutta la superficie a disposizione, quindi il dimensionamento in fondo è dato dalla superficie a disposizione.
Quindi il rapporto investimento e grandezza dell'impianto non è molto, molto grande, insomma.
Scende appunto per proprio un'economia di scala, un impianto da 30 kW non mi costerà tre volte come quello da 10, ma ti costerà di meno.
Qualcuno ci chiede, a proposito di permessi, è possibile che in un nucleo una casa abbia il permesso di montare il fotovoltaico scombinando l'armonia dei tetti? Dal mio soggiorno ora vedo un impianto che non è praticamente esteticamente accettabile.
Beh, sull'esteticamente accettabile penso che anche una questione oggettiva, quindi difficile esprimersi. Si possono dire due cose. Uno è che decarbonizzare il nostro approvvigionamento energetico è un'esigenza per tutta la società, quindi questo vuol dire anche sfruttare maggiormente le fonti energetiche rinnovabili, incluso il solare. Si può anche aggiungere che ci sono per prodotti e situazioni di nicchia anche dei moduli magari con dei colori particolari che non sono quelli classici neri opachi ma anche adattati al tetto, alla situazione, che magari vale la pena considerare situazioni più delicate come quello dei nuclei.
Stavamo parlando appunto del potenziale solare del tetto, ma va analizzato forse anche la conformazione del tetto, da quanti anni è stata costruita la casa, se a breve andranno fatti dei risanamenti, quindi va assolutamente fatto comunque prima della posa di un impianto fotovoltaico, altrimenti bisognerebbe poi un domani smontarlo per fare questi importanti lavori.
Certo, questo è un aspetto molto molto importante. Ci sono ditte del ramo che hanno all'interno degli esperti del settore tetto, ma altre che invece si fidano a specialisti esterni, per esempio un copritetto, un carpentiere, fanno valutare da questa persona lo stato del tetto dal punto di vista della statica, della copertura, dell'isolamento termico, e spesso si decide magari di fare un lavoro combinato, ossia si potenzia l'isolamento termico del tetto ricevendo anche interessanti incentivi cantonali e magari comunali, e in combinazione si posa il fotovoltaico su un tetto nuovo. Posare il fotovoltaico su un tetto in stato non adeguato non è assolutamente da fare, da sconsigliare.
Ci chiedono se a livello di inclinazione qualsiasi tetto può essere adatto a sopportare dei pannelli solari.
Fondamentalmente sì, chiaramente l'orientamento e l'inclinazione influenzano poi quella che sarà la resa energetica, ma col prezzo dei moduli che è sceso di molto, oggi si fanno degli impianti con degli orientamenti che 30 anni fa sarebbero stati impensabili.
Ecco, e proprio a questo proposito, come viene stabilita l'inclinazione dei pannelli solari?
Ci sono due aspetti. Se l'impianto viene fatto nel regime di semplice annuncio, quindi io annuncio al comune un mese di anticipo che farò i lavori, in quel caso i moduli devono essere complanari al tetto, quindi è la pendenza della falda del tetto, se parliamo del tetto falda che fa stato. Negli altri casi dipende da quanto io voglio eventualmente ottimizzare la produzione. Per esempio sui tetti piani, in zone non particolarmente protette, il modulo può sporgere fino a un metro dall'altezza del tetto, ma non devo poterlo vedere dal basso. In quel caso potrei avere un'inclinazione più alta. È un lavoro di ottimizzazione da far eseguire dalle ditte del ramo, magari facendosi fare un paio di proposte.
Influisce comunque l'inclinazione del pannello appunto proprio sulla produzione dell'energia? In che modo?
Influisce sia sulla quantità di energia elettrica che l'impianto mi produrrà durante l'anno, ma anche sull'andamento della curva di produzione durante il giorno. Semplificando, se i miei moduli sono orientati in pieno sud e molto inclinati, la produzione sarà massima sul mezzogiorno, ma magari sul mezzogiorno io non sono a casa, ho un consumo molto esiguo. Se invece i moduli, come si fa spesso sui tetti piani, hanno orientamenti che sono in parte a est e in parte a ovest, avrò una curva di produzione un po' più piatta, che è più vicina anche ai miei consumi, perché produco già molto il mattino e il pomeriggio.
Ci chiedono anche a proposito dei colori. Come stava dicendo, eravamo abituati a questi colori scuri ben riconoscibili. Al giorno d'oggi ci sono anche delle varietà cromatiche per cui permettono di mimetizzare in un certo senso anche questi pannelli, soprattutto quando si fa la scelta di applicarli sulle facciate, perché ormai parliamo sempre di tetti, ma è possibile appunto metterli anche in facciata della casa.
Certo, i moduli colorati ne esistono di diversi sistemi. Hanno chiaramente magari una penalizzazione, la resa energetica può essere più bassa, ma in certi casi, se giustificato, può essere la soluzione interessante. Ma di fatto i moduli di base hanno dei colori scuri, questo significa che appunto la maggior parte della luce che ricevono la trasforma in energia elettrica. È per questo che al nostro occhio appaiono come scuri.
Dicevamo proprio abbastanza in apertura della trasmissione che c'è stata una modifica su quello che sono gli incentivi a partire dal 1° di aprile di quest'anno. Gli incentivi vengono addirittura raddoppiati per i pannelli applicati alle facciate. Come mai? Sono più performanti?
No, anzi in realtà normalmente l'impianto messo in facciata produrrà un po' meno, perché l'inclinazione ottimale sarebbe attorno ai 30 gradi. Però l'idea di impianto in facciata è, oltre che offrire il fotovoltaico come materiale da costruzione, anche quello di andare a produrre maggiormente durante la stagione invernale, dove l'energia elettrica ha un valore più alto.
Qualcuno ci chiede: buongiorno, ma per i pannelli per l'acqua sono ancora pochi a metterli, secondo lei come mai, ci chiedono?
ma in realtà il solare termico, quindi che produce dell'acqua calda ad uso sanitario come supporto di riscaldamento, ha avuto un grande successo soprattutto fino a una ventina di anni fa, quando il fotovoltaico costava molto di più. Il solare termico rimane comunque interessante soprattutto nei casi dove ho edifici magari con un fabbisogno di acqua calda piuttosto elevato, piuttosto regolare durante tutto l'anno. Per esempio potrebbe essere, che so, una casa per anziani, un'altra struttura, una piscina, ma vengono messi un po' meno sugli edifici monofamiliari semplicemente per il fatto che magari d'estate, se io metto il solare termico, mi produce dell'acqua calda che magari non uso o non uso in quella quantità. Il fotovoltaico invece mi produce dell'elettricità che posso usare per vari scopi, posso mettere in rete, posso caricare il veicolo, posso far funzionare il boiler a pompa di calore, quindi ha un uso più variegato, ma la tecnologia rimane assolutamente valida anche nel solare termico.
Un'ascoltatrice ci chiede: noi abbiamo i pannelli sul tetto e mio marito si è messo in testa che vuole metterli anche su una parete, dato che è illuminata dal sole fino al tramonto. Secondo lei è una buona idea?
Ma direi di sì, da far valutare inizialmente con www.facciatasolare.ch e poi coinvolgendo una ditta del ramo.
Qual è la vita di un pannello solare?
Nell'82 alla ex scuola tecnica superiore di Trevano è stato installato il primo impianto fotovoltaico allacciato alla rete in Europa. Di questi moduli alcuni sono ancora utilizzati a scopo di ricerca dalla SUPSI a Mendrisio, quindi dopo più di 40 anni. I fabbricanti attualmente offrono delle garanzie che vanno da 25 a 30 anni per i loro prodotti.
Vanno fatte delle manutenzioni particolari?
A seconda del caso è comunque interessante magari avere un minimo di monitoraggio sul funzionamento dell'impianto e un controllo visivo a scadenze da definire a seconda della situazione. Per esempio, se mi trovo in una zona dove potrebbe esserci molta sporcizia, l'inclinazione dei moduli, anche questo è un aspetto da valutare già dall'inizio con le ditte del ramo. Ma di norma l'impianto fotovoltaico richiede poca manutenzione.
Ci sono molte persone che sono un po' preoccupate per le intemperie, quindi quando per esempio grandina, chiedono se possono essere danneggiati questi pannelli.
Con chicchi di grandine di certe dimensioni sì, come d'altronde abbiamo visto vengono danneggiate anche le tegole, vengono danneggiati addirittura i parabrezza degli autoveicoli. Qui si può citare un aneddoto. Durante una serata pubblica nel comune di Brissago poco tempo fa c'era una persona che ha del fotovoltaico e abita nel nucleo di Ronco sopra Ascona, è stato colpito da chicchi di grandine di 6-7 cm di diametro un paio di anni fa. E questa persona ci ha esposto la sua testimonianza dicendo: beh, io avevo dei moduli fotovoltaici e ho dovuto cambiare i moduli. Il mio vicino non li aveva, ha dovuto cambiare le tegole con un danno molto più grande.
Ci chiedono anche quali sono le tempistiche, quindi immaginare di analizzare la situazione, di prendere tutte le informazioni, fare un progetto con la ditta, chiedere i permessi, installare. Ecco, quale tempistica si deve prevedere?
Attualmente penso che si può dire dall'idea iniziale fino all'impianto messo completamente in servizio, 6 mesi dovrebbe essere realistico.
Pasquale ci chiede se per installare su oggetti off-grid sono necessari certificati dell'installatore.
Di per sé gli impianti off-grid, quindi in isola, per esempio sulle cascine, sottostanno comunque alla legge federale sugli impianti a corrente forte. Quindi formalmente sì, viene fatto di rado, ma in realtà ci sono delle normative che si applicano. E lì comunque è importante anche il dimensionamento da parte di ditte che abbiano esperienza in questo settore, perché sono impianti particolari.
Uh-huh. Per quello che riguarda l'investimento, chiedono se è possibile aumentare l'ipoteca.
Bisogna verificare con la propria banca, ma direi di sì, perché si tratta di un investimento interessante. In fondo è un edificio che ha una parte di autoproduzione di energia elettrica, quindi tendenzialmente con un valore più alto sul mercato.
Tra l'altro va detto che in ogni caso, sempre a livello di costi, si può detrarre fiscalmente, no? L'importo dell'investimento.
È vero, e questo a seconda dell'impolibile di ognuno può rappresentare un incentivo molto molto interessante.
Allora, chiedono se c'è un legame tra termopompa e fotovoltaico.
È importante che ci sia questo legame, nel senso che la termopompa, ma in generale anche gli altri apparecchi della casa, se sul tetto c'è del fotovoltaico, è importante che i due possano comunicare. Per esempio, sarebbe peccato fare funzionare la termopompa soltanto di notte, quando magari di giorno avrei avuto dell'energia elettrica a disposizione dal fotovoltaico.
Chiaramente ci sono delle persone che si dicono interessate, però abitano in una palazzina, quindi che cosa potrebbero essere i passi per installare comunque un impianto fotovoltaico su un edificio così, così alto e pieno di appartamenti? Bisognerebbe essere prima di tutto proprietari e potersi mettere d'accordo?
Se si è proprietari, ovviamente vale la pena proporlo nell'assemblea dei condomini, ma anche se non si è proprietari, magari coinvolgere l'amministrazione, perché questo tipo di impianti, proprio per l'economia di scala, data la loro taglia, sono interessanti per tutti, perché permettono di far sì che una parte del consumo elettrico venga prodotta con l'energia del tetto, che costa meno di quella dell'azienda. L'altra parte verrà comunque, come prima, dall'azienda, però è un investimento, direi, win-win per entrambe le parti, l'inquilino e il proprietario dell'immobile.
Mm-hmm. E poi, per quello che riguarda l'utilizzo di questa energia prodotta, come ci si regola?
Lì si possono creare quelle che si chiamano gli RCP, vuol dire raggruppamento ai fini del consumo proprio. In pratica è una condivisione regolamentata a livello federale di questa produzione. E l'interessante di questa regolamentazione dice che l'energia elettrica fotovoltaica può essere fornita a chi partecipa all'RCP a un prezzo non superiore di quello dell'energia elettrica dall'esterno. Lo si può calcolare il prezzo effettivo, oppure si può applicare l'80%, quindi il beneficio va a entrambi.
Beh, una delle domande frequenti comunque tra condomini è proprio: ma se io sono casalinga o pensionata, vivo e faccio funzionare i miei elettrodomestici durante la giornata, proprio quando l'energia viene prodotta, mentre invece un altro condomino lavora tutto il giorno e arriva la sera quando non viene più prodotto nulla, come ci si regola, no? Sembrerebbe ingiusto, tra virgolette.
Lì ci viene in aiuto la tecnologia, il fatto che la maggior parte dei contatori elettrici in Svizzera stanno diventando del tipo smart meter, cioè contatori intelligenti che non danno soltanto la cifra alla fine dell'anno del consumo, ma verificano momento per momento qual è l'andamento temporale di questo consumo. In quel caso, appunto, si può fare una ripartizione più corretta che tenga conto di chi ha consumato durante il momento di produzione.
Qualcuno ci chiede, scusate la domanda banale, e io sottolineo sempre: non esistono domande banali o sciocche, insomma, chiede: ma quando piove che cosa succede? E soprattutto se dovesse piovere per una settimana intera.
Quando piove non c'è il sole, quindi l'impianto normalmente non produce niente. In quel caso è per quello che è interessante e importante rimanere allacciati all'azienda elettrica.
E quindi lì si acquista normalmente come tutte le altre persone. Esatto. Quanto tempo ci vuole per ammortizzare questa spesa? Perché è una domanda frequente, visto che abbiamo parlato di un investimento che potrebbe aggirarsi per una singola economia domestica sui 22.000 franchi, poi si detraggono gli incentivi, abbiamo detto potrebbero arrivare addirittura a 7-8.000 franchi, però questa differenza in quanti anni posso ammortizzarla?
Allora, il calcolo preciso varia chiaramente da situazione a situazione, anche in funzione dell'evoluzione delle tariffe dell'energia elettrica delle aziende. Però si può dire che mediamente l'impianto si ammortizza in un periodo fra i 7 e i 10 anni. E considerato che ne dura 25-30, vale assolutamente la pena.
Qualcuno ci chiede: abbiamo la termopompa, pannelli solari 18 kW per ora e una batteria di 7 kWh. Come si può ottimizzare il consumo della termopompa?
Lì si può chiedere al fornitore o all'installatore della termopompa che possibilità ci sono di far comunicare i vari sistemi fra di loro, magari forzando il funzionamento durante il giorno per farla funzionare un po' meno di notte, quindi approfittare al meglio e direttamente dell'energia elettrica dell'impianto fotovoltaico.
Claudio Caccia, grazie mille per tutte le informazioni preziosissime, le risposte date ai nostri ascoltatori. Ancora proprio due link da consigliare agli ascoltatori per informarsi, leggere e trovare le prime risposte.
Direi www.swissolar.ch e il secondo, quello di valutare il proprio potenziale, www.tettosolare.ch.
Ricordiamo comunque che Swissolar è proprio a disposizione del pubblico per consulenze, risposte, quindi insomma una buona occasione per parlare con gli esperti. Ancora una volta grazie, io vi auguro buon pomeriggio, noi ci risentiamo domani.
Grazie.